Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Pensate, doppi auguri, mica facile pigliarne due alla volta. Di solito incontri una persona e ti fa gli auguri, ma è una persona, ma incontrarne due, vedete, la Radio Buon Consiglio, cosa combina, anche gli auguri doppi auguri, insomma. Dai. Bene, allora questa è una santa giornata, abbiamo detto, perché come augurio, ma dobbiamo veramente viverla santamente, vero? E per viverla santamente, come si fa? Noi siamo Tempio dello Spirito Santo che abita in noi e lo contristiamo perché manco gli degniamo uno sguardo, un pensiero. Lo Spirito Santo è in noi, ci è stato donato per santificarci. Lo Spirito Santo è lo Spirito Santificatore, pensa un po'. Uno si alza la mattina e pensa tutto, meno a colui che conta più di tutto quello che noi pensiamo. Peccato, proprio peccato. E allora, l'augurio che vi facciamo è quello di pensare, di rivolgersi subito allo Spirito Santo e dire: anche oggi mi sono svegliato e il tempo che tu mi donerai fa che lo utilizzi per glorificarti con la mia vita. Andate in pace, la messa è finita, glorificate Dio con la vostra gioia. Parole, ma la gente non vede l'ora di uscire dalla chiesa per andare a prendere il caffè. Qui, diciamo, siamo molto distratti e c'è qualcuno che ci lavora bene, sapete, per donarci, ecco, questo trita pensieri sani, ecco, e riempi, cioè siamo trattati come dei cassonetti noi, vero? Ci butta dentro di tutto, ma non tutto quello che serve per la santificazione, tutto quello che serve per non santificarci. Ebbene, e allora noi iniziamo la nostra conversazione, poi vediamo cosa la Madonna ci farà capire, e così invito Anna, vero, a leggere la prima lettura dopo aver considerato la volta precedente in che specie di tempesta ci troviamo.
Certo.
Allora, procediamo.
Benissimo. Il primo e più importante frutto che il cristiano deve produrre è l'amore, perché insegna San Giovanni: Dio è amore e l'amore viene da Dio. Dio, per amore nostro, ha preso l'iniziativa donandoci se stesso attraverso l'incarnazione e la redenzione. Da ciò si evince che l'unico movente del suo agire fin dalla creazione è la gratuità del suo amore per l'uomo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
E diciamo che possiamo agganciare, ecco, il prossimo pensiero a quello precedente. Cioè, se io alla mattina mattina, come apro gli occhi, ringrazio Dio che sono ancora vivo e mi è concesso un tempo, naturalmente per far che cosa? Mica per offendere Dio, mica per voltargli le spalle a Dio, mica per pensare a tutto meno che a Dio, ma proprio ringraziare colui che mi ha fatto il dono della vita, che mi ha fatto il dono della filiazione in quanto sono figlio di Dio attraverso il battesimo, ed elencare tutte queste cose. Cioè, vedete, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E noi vediamo che una nazione che non profitta dei doni che gli sono stati concessi, vedete che cola a picco. Gli ordini religiosi che non corrispondono alla grazia, niente vocazioni, colano a picco. I seminari dove non si fanno queste cose, colano a picco. La fede dei pastori, se colano a picco pure loro, cioè non è che il Signore, diciamo, per qualcuno dice delle parole, per qualcun altro ne dice delle altre. Queste sono parole di vita eterna e valgono per tutti, no? Per cui, se tu ringrazi di quello che hai avuto, il Signore te ne darà ancora di più. A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Cosa significa? Quello che tu hai ricevuto e ne sei grato e ringrazi, il Signore ti fa grazia di altre grazie, perché sei uno che le riconosce. A chi non ha riconosciuto il bene che ha ricevuto, gli viene tolto anche quello che gli è stato dato, perché è un ingrato, perché non si cura neanche di guardare in faccia colui che lo ha beneficato. E così voi guardatevi intorno, guardatevi anche allo specchio, e così potete vedere se noi siamo di quelli che aumentano, cioè che hanno un aumento di fede perché apprezzano quella che hanno avuto, se hanno un aumento di amore perché apprezzano quello che gli è stato dato, se hanno ricevuto tutti gli altri doni perché hanno riconosciuto quelli che hanno visto, capito e vissuto. E invece, addirittura, se tu chiedi a una persona queste cose, non sanno neanche cosa risponderti, cioè, come se tu gli parlassi di cose che non esistono. E allora, vedete che si rimane senza. Allora, una nazione che prega, che vive i comandamenti di Dio, è prospera. Prospera in tutto, in ciò che è spirituale e in ciò che è materiale. Tutto. Il Signore moltiplicherà, vedete, i pani e i pesci, perché? Perché questa gente apprezzava la parola di Dio, per cui lo seguiva, apprezzava e gli ha dato da mangiare così tanto che hanno lasciato là 12 sporte di avanzi, perché non sapevano più dove erano, pieni, proprio saturi, sazi, non ci stava più dentro niente per avanzare 12 sporte, vero, di avanzi, vuol dire che erano sazi. Allora, però, seguivano Gesù Cristo e il Signore ha fatto i miracoli. A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ecco, queste paroline qua sono terribili, sapete, ma i fatti dimostrano che puntualmente queste paroline qua veramente si concretizzano nel giorno per giorno e mese per mese, anno per anno, decenni su decenni, e così arriviamo. Non apprezziamo i doni di Dio, per cui come fa a farci dei doni che disprezziamo quelli che abbiamo ricevuto? Se non apprezzi, disprezzi. Allora, alzarsi la mattina e considerare: Signore, quanto è grande il tuo amore su tutta la terra. Mentre io dormivo questa notte, le stelle, opera delle tue dita, vero? Ecco, stavano sul firmamento a mostrare, dice, vedete, noi siamo state create da Dio e siamo luminose. Voi siete stati creati da Dio e siete tenebrosi, perché non credete, non siete luce, ma siete tenebra. capito? Anche le stelle parlano, vedete come parlano e si spiegano bene. La luna è vero che cambia, ma anche noi cambiassimo in meglio non sarebbe male. Invece siamo bloccati nelle nostre miserie che aumentano perché non ringraziamo il Signore dei benefici che ci ha donato fino ad oggi. Allora, un credente, ma chi è un credente? Un credente è uno che appunto come apre gli occhi e riconosce, fa come San Massimiliano che scendeva dal suo lettuccio e subito con la faccia per terra rendeva grazie alla Santissima Trinità per aver creato l'Immacolata, San Massimiliano. Ma oggi qualcuno gli dà fastidio che il Signore abbia creato l'Immacolata, la Madre di Dio, no? Ma secondo voi non vi pare che ci siano anche magari delle corna che non si vedono, però diciamo in pratica sono discorsi che non sono luminosi, ma sono tenebrosi? Ecco, è così. Allora, il cristiano credente lo si vede come entra in chiesa, lo si vede anche come si comporta in chiesa, lo si vede anche come si comporta dopo, cioè durante l'ascolto della parola di Dio, durante la consacrazione, la Santa Comunione, il ringraziamento dopo la Santa Comunione. Qui si vede che non ci crede la gente di aver ricevuto Gesù, perché come il sacerdote dice andate in pace, la messa è finita, mamma mia, sembra che non si veda l'ora di uscire di chiesa, perché sembra che ci siamo stati già troppo, no? E subito, invece che parlare con Dio per ringraziarlo del dono che ci ha fatto, della sua vita, ecco, e dell'Eucaristia, vero, che ci ha donato, noi cominciamo a parlare tra di noi, non con Dio, vedete che siamo distratti. Parlare con Dio o parlare di Dio, ma dove sono questi cristiani qua che parlano con Dio, cioè ringraziano Dio per i beni che ha ricevuto? Il cristiano è una persona che considera, medita, cerca, conosce, vuol conoscere Dio per amarlo di più, perché con quel poco che ho capito mi sento veramente, ecco, il mio cuore gioisce e Signore, se tu mi concedi di conoscerti ancora di più, io ti amerò di più e se ti amerò di più sentirò il bisogno di dire parla, oh Signore, che insegnami, perché il tuo servo ti ascolta, io voglio servire te. Non si può servire a due padroni, o servi me o servi Mammona e il principe di questo mondo. Allora si vede, ecco, la fede del cristiano, si vede la fede, vedete, se siamo ridotti come siamo ridotti è proprio perché siamo superficiali, no? Noi pensiamo che senza far niente si ottenga tutto e invece non si ottiene niente se non si fa niente. Ogni azione provoca una reazione, ma se non fai niente non ricevi niente. E allora questo non c'entra ancora con la lettura, vero, che Anna ci ha fatto, ma diciamo che prima di introdurre a quelle cose là mi pareva conveniente, diciamo, di sintonizzarci su un pensiero per capire anche il resto, perché diversamente ascolteremo, ma per dire ho ascoltato, ma non perché metto in pratica. Ma uno mangia per il gusto della gola o mangia per nutrirsi? Allora, tu ascolti per il gusto, per dar gusto alle tue orecchie o per nutrirti la vita spirituale? È una domanda che uno deve farsi. E se uno non medita, se uno non si ferma a pensare alle cose di lassù, invito fatto da nostro Signore, cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ah, ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. Ma queste parole qua chi è che le ha dette? Ah sì, no, sì, mi ricordo, sì, le ha dette il Signore. Beh, e tu che cosa ne hai fatto di queste parole? Ah sì, è vero, sai, ma la vita, i pensieri, le preoccupazioni, e comincia a giustificarti. Per cui invece di pentirti, ti giustifichi, per cui resti come prima. Devi dire, sì, è vero, ho mancato, cioè non ho dato retta a Dio e mi pento e mi dolgo di non aver dato retta a Dio, e se ho da lamentarmi della mia vita, non è colpa di Dio, ma è colpa mia, perché io non ho seguito Lui, che è sommo bene, ma ho seguito tutt'altra cosa, ho seguito me stesso, che sono talvolta, o il mondo, che è il sommo male. Allora, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma allora noi chi seguiamo? Dov'è la luce? Dov'è la nostra luce? Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ed è parola di Dio. Ah sì, sì, mi sembra di averla sentita ancora sta cosa qua. Sì, sì, adesso che me lo dici mi pare di averla sentita. Ma tu pensa che importanza hai dato tu alla parola di Dio? Ti pare di averla sentita, ma sei veramente in gamba. Va. Sei un cristiano ottimo da mettere in sanatorio, perché non respiri verità, ma respiri ciò che ti crea una polmonite spirituale. Ma che dici, Anna?
Sì, no, mi fai sorridere, ma sono similitudini perfette davvero, proprio da sanatorio.
Sì, mi guardano quando gli dico queste cose, mi guardano, E poi per non far brutta figura dicono, ah sì, mi pare, sì, mi pare ben di averla sentita qualche volta questa parola qua, ma puoi chiedergli tante altre cose, no? Cosa c'è in Facebook? Lo sanno tutti, no? Ma cosa ha detto Gesù Cristo? Ma è importante sapere cosa ha detto Gesù Cristo, mamma mia, poverino. E vabbè, adesso invece io mi servo naturalmente di Don Dolindo, perché ho le lettere, vero, la lettera di San Giovanni, e diciamo ci mostra alcune qualità. Ecco, e alcune cose che succedono anche nei nostri tempi, no? E difatti proprio nella prima lettera qui di San Paolo, vero, mi trovo, perché l'ho aperto a caso, sapete, non è che ci ho fatto. Allora, c'è scritto così: un'eresia che è anche dei nostri giorni. Ma tu pensa, dico, ma Don Dolindo, mi vieni proprio incontro su argomenti che mi interessano, in particolare in questo tempo dove l'eresia è più facile trovarla che la sana dottrina, ecco, quella insegnata dai nostri padri. Dico, te puoi immaginarti se non ve la leggo? Certo che ve la leggo, eccola qua. Al tempo di San Giovanni c'erano eretici che diffondevano l'idea che il peccato fosse cosa da nulla. Lo consideravano come una necessità o una soddisfazione naturale, come uno sfogo dei sensi o dei nervi, non come una ribellione alla legge di Dio, e tantomeno un'iniquità. E quindi non solo non lo riguardavano come un male morale, ma non ponderavano la responsabilità dell'anima innanzi a Dio. Mamma mia, che Don Dolindo, quanti baci gli diamo alla sua mano per aver scritto tutte queste cose. Allora, questo spaventoso, lui lo definisce spaventoso errore, ma sapete, oggi siamo immersi, questo spaventoso errore carico di conseguenze letali per l'individuo, per la società civile e per la Chiesa è oggi una dolorosa realtà, con l'aggiunta disgraziata di pretese giustificazioni di falsissima scienza, di stolte concezioni filosofiche, di infondate, ipocrite esigenze mediche che celano e tentano giustificare gli impeti delle passioni più ruente e più turpi. Mamma mia! Se non puoi desiderare la donna d'altri, immaginarsi se desideri anche l'uomo dell'altro, mamma mia, ma tu pensa dove siamo capitati. Vabbè, insistiamo su questa vera eresia dei nostri giorni. Don Dolindo è morto parecchi anni fa, vero? Però sembra che lui è presente, perché ha meditato le cose eterne, parole di vita eterna, per cui vedete, puntuale arriva e dice, ma l'hai letto sul giornale di questa mattina? No, no, è su un libro che ha scritto 50 anni fa. Allora, insistiamo su questa vera eresia dei giorni nostri, della quale siamo non solo testimoni, ma tante volte vittime, perché il ponderarne la enormità ci fa capire meglio la definizione che San Giovanni dà del peccato, che dice ribellione e iniquità. Ce ne fa così intendere la gravità spaventosa, e per il salutare insegnamento dell'Apostolo scuote la nostra coscienza e ce lo fa fuggire come il vero male, il più grande dei mali. Prima di tutto, oggi, come ai tempi di San Giovanni, il peccato è considerato con indifferenza, quasi fosse una manifestazione di attività umane. I romanzieri, questa stupida piovra letteraria, non parliamo poi dei media di oggi che sono peggio dei romanzieri, carica di menzogne morali e psicologiche, antitesi e contraddizioni della letteratura e della stessa purezza della lingua patria, i romanzieri, diciamo, lo glorificano, scrivendone persino il deprecato nome con la lettera maiuscola, peccato, mentre scrivono con la minuscola il nome della virtù e persino il nome sacrosanto di Dio. Confessiamo che non sappiamo intendere come una persona ragionevole possa appassionarsi a leggere romanzi, immaginarsi Il Grande Fratello e tutti quei film schifosi dove ti invitano, ma tu sei ancora fedele a tuo marito. Io l'ho detto qualche volta, no, una mia nipote, diciamo che portava, adesso è un po' cresciuta, la bambina all'asilo, no? E tra le amiche parlavano, insomma, praticamente dice, erano meravigliate che io avessi ancora mio marito, perché loro le avevano già cambiato tutte, ne avevano già un altro. Per cui è un'esigenza, ma scusa, noi è sempre lo stesso, tu non è che mangi tutti i giorni minestrone, no? Una volta mangi risotto, una volta mangi la pasta e in tutte le varie soluzioni e presentazioni, io devo sempre mangiare lo stesso marito o la stessa moglie, no? Per cui è giusto, bisogna cambiare menù, difatti non è che più, ma è menù, cioè vai, è meno, non più. Allora, vediamo un pochettino. Che sono storie inventate, fantastiche, brutte, quasi sempre riflesso malcelato della vita e della cauteriata coscienza del romanziere. Bisogna vedere il romanziere che tipo era. Per cui lui scrive le sue esperienze balorde, allora, pieni, colmi di sentenze assurde, di posizioni di personaggi cretini, di sorprese false nella vita, di emozioni a freddo fondate sul vuoto di una immaginazione malata, di esaltamenti paranoici e di autentiche follie. Ma com'è vero? Ma adesso è peggio, mamma mia. perché questi scrivevano, ma adesso ti fanno vedere anche le immagini del peccato e l'invito ad imitarle. Infatti il problema è guardare, entra dai sensi, entra dagli occhi, passa alla mente e tu cominci ad avere degli sconvolgimenti e cominci a dire ecco è giusto, ecco perché, non è giusto che io per cui combino quello che hanno fatto, quello che ho visto alla televisione. Il mondo, il deprecato mondo, maledetto da Dio, il mondo maledetto da Dio, considera il peccato come una galanteria e non lo vede come male, ma quasi come un dovere della vita sfarzosa, specialmente nel campo della impurità. Scusa, tu vai in giro adesso, hanno molestato queste donne all'ultimo dell'anno. Adesso vediamo, appena vieni i primi caldi, bisognerà dire che sono dei benefattori quelli che molestano le donne che vanno in giro mezze nude, no? Così cominceranno a vestirsi, perché se li provocano diranno noi a vedere tutta sta roba qua come facciamo a stare buoni, siete voi che ci provocate, siete voi che ci fate violenza. Il mondo anzi disprezza ogni atto di virtù, a dir poco, come la melensaggine. Per questo San Giovanni, nella lotta che fa contro il peccato, esorta i fedeli a non amare il mondo né le cose del mondo, perché chi ama il mondo non possiede l'amore del Padre e smaschera il mondo nella sua turpitudine, concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita. Ma che puntuale, guardate, è incredibile, praticamente non c'è, passa punto punto, non lascia dubbi su quello che dice, perché spiega ogni atto, ogni pensiero e dà il peso che si merita. Il mondo crede non un peccato, ma un dovere seguire le mode immodeste, frequentare i ritrovi, le spiagge, i luoghi dove si fa scempio della legge di Dio. Molti giovani e le giovani, nella loro insipienza, si lasciano affascinare dal mondo e gavazzano nel peccato, nel peccato, come in una gioiosa manifestazione di brillante giovinezza. Vedrai quando sarà ora di pagare i conti, che brillante che sarà, dovrai pagarla come i brillanti e anche di più. Per essi il peccato è addirittura un bene, che non debbono farsi sfuggire finché la vita è ancora fresca e prima che la vecchiezza li sorprenda come un tramonto. È un'illusione che sconvolge la vita. La falsa scienza prospetta il peccato come un rimedio alla degradazione della concupiscenza della carne, alle penose malattie che ne sono conseguenze, persino come doverosa terapia contro forme. Dicono, sa, sono un po' nervosa così, ma lei sessualmente come si comporta? Gli chiedono, no, guardi, deve... sembra che la situazione, cioè la soluzione non è quella di crescere nell'amore di Dio per essere uniti a Lui, è quella dell'invito a unirsi al peccato per stare peggio di come stavi prima. Allora, qui pensate un po', qui c'è una postilla dove proprio spiega, è un'illusione che sconvolge la vita. La tendenza a cancellare dall'umana convivenza l'idea del peccato, della colpa, del male, è uno dei metodi per corrompere la gioventù, per degradare la stessa comunità civile. Se rubare allo Stato, se chiedere le tangenti sui petroli o in altri campi non è peccato, cioè non è un'azione degradante, indegna di un uomo, lesiva dei diritti del prossimo, e quindi offesa a Dio, che vuole il rispetto dell'uomo, della vita, dell'onore, nei beni materiali, viene di conseguenza che tutto è lecito, basta saper fare, basta avere coperture ad alto livello, basta fare sparire con le uccisioni i testimoni che potrebbero dire la verità, e tutto va bene, anche se tutto va male. Con il denaro si possono fare sparire documenti, si possono fare tante altre cose ingiuste e deplorevoli, ma questo è il crollo della società e della civile convivenza. Si cade al di sotto delle belve. Se invece l'uomo sa e sente che deve rendere conto a Dio e alla propria coscienza, questa certezza e convinzione è così potente che può eliminare il peccato, la violenza, la sopraffazione, la ingiustizia di ogni genere. E vedi, ma non è mica che ha finito, sapete, va avanti, io non so neanche se continuare a leggere, ma sapete, pagine e pagine. Allora dice così, è meglio che vada avanti, vero Anna, è troppo...
Sì. È troppo. Attuale poi, no, bene.
Dicono, tu c'hai l'esaurimento nervoso, ma non ti dicono che perché vivi da disgraziato, no? Per cui, diciamo, vai contro natura, ti spacchi le ossa e anche il cervello, no? Non è nostra immaginazione, è tristissima realtà. Chi scrive ha incontrato infatti medici infami che non solo prescrivevano il peccato come cura, ma essi stessi si prestavano a fare la cura, peccando giornalmente con la povera inferma. Ne ho sentite anch'io, di povere donne che sono andate e il medico, come dicono oggi, se le faceva, no? Allora, senza dire poi di scienziati come il Mantegazza, che nei suoi libri esorta i genitori a tenere in casa una donna di peccato per custodia dei loro figli maschi contro il depauperamento cagionato dai peccati solitari. Per cui pensate un po', perché non facessero questo, li portava, bisogna assumere una prostituta. Ma cose diaboliche. Non del tutto dissimile era il quadro che si presentava a San Giovanni nei suoi tempi da quelli che non riguardavano il peccato come un male. Questo è il quadro che si presenta nelle parole, nei fatti, ai nostri tempi. Depravati come quelli pagani, senza confini di degradazione in tutte le manifestazioni della vita moderna. Le vibranti parole di San Giovanni contro il peccato, perciò, di fronte a questa fosca miseria, erano più che mai vere ed opportune per i suoi tempi, e lo sono per noi. Figlioli, dice San Giovanni, nessuno vi seduca. Ma noi andiamo in cerca di seduttori, fa conto. Figlioli, nessuno vi seduca. E poi pensiamo, questo è il pensiero, no? Ma tu però, anche con la tua moda disgraziata, tu vuoi sedurre, per cui diventi seduttrice, diventi seduttore, sei servo del demonio. Chi pratica la giustizia è giusto come quelli, e Gesù, è come Gesù che è giusto chi pratica la giustizia. Sono parole fondamentali per quello che dice fortemente contro coloro che non considerano il peccato come un male. Adesso, diciamo, queste cose qua bisognerebbe che le conoscessero tutti, soprattutto in questo anno cosiddetto della misericordia, ma diciamo la prima misericordia verso gli uomini sarebbe quello, la misericordia di insegnargli la verità, no? Perché se no, se uno non sa manco come si fa a lucrare la misericordia, che bisogna cambiare vita, bisogna convertirsi, bisogna che uno sappia che per avere questa misericordia deve ammettere i suoi peccati, ma se non li conosce manco, come fa questo ad avere il dono della misericordia? Di che cosa si pente se non sa manco cos'è male e ciò che è male e ciò che è bene? Mamma mia, poveri noi. Allora, quindi è assurdo il pensare e più l'insegnare che il peccato non distrugge nell'anima la grazia. È giusto, perciò, solo chi pratica la giustizia, che nel suo significato pieno, che implica il complesso di tutte le virtù, e nel linguaggio scritturale è la santità, di quella che abbiamo parlato all'inizio. La santità è l'opposto del peccato. Dice, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, e tu fai il contrario. Ma come fai a pensare di andare insieme ai santi che tu li hai disprezzati, i santi? La santità che si rispecchia su Gesù Cristo, nel quale non è peccato, e quindi chi pratica la giustizia è giusto come quelli, cioè Gesù, che è giusto. Ma volete che andiamo avanti, Anna? Qui comincia un'altra meditazione, sempre sulla stessa lettera, il diavolo, tragico principio del male.
Leggi pure.
È meglio che legga, no? Ma sai, pensa, taci, ma cosa vieni a denunciarmi tu? Taci, no, ma se tutti quanti mi aiutano e non fanno vedere le mie azioni, tu cosa ti sogni di smascherare?
Ma
sei un brigante. Mamma mia. Allora, è subito vibratamente, San Giovanni aggiunge, chi commette il peccato proviene dal diavolo, poiché fin dal principio il diavolo pecca, è del diavolo e in comunione con lui gli appartiene. Appartiene al diavolo, mamma mia, ma come si fa a dire no, ma che diavolo, ma bisogna vedere se esiste, ma che peccato, ma bisogna vedere, ma no, ma è un'esigenza, ma il diavolo, ma no, ma forse, no, bene. Okay. Allora, questi qui non si accorgono che dicono al principe di questo mondo, dice, parlo principe che il tuo servo ti ascolta, invece di dire parlo signore, il tuo servo ti ascolta, noi ascoltiamo quello che ci insegna il diavolo. È del diavolo, è in comunione con lui chi gli appartiene. Dice, non è un'espressione esagerata, Gesù infatti aveva detto agli increduli, l'ha detto Gesù, voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro, che è il diavolo. Fin dal principio il diavolo pecca, si noti, pecca, non già solo peccò, ma pecca, e quindi come la personificazione del peccato, mamma, divenne diavolo a causa del suo peccato di ribellione a Dio, e oggi questi che si ribellano a Dio vogliono fare le leggi contro Dio, ma non solo si ribellano, ma addirittura disprezzano la legge di Dio, sono diavoli, capite? Questi roboanti chiacchieroni che la gente ascolta perché, essendo mai stata dal diavolo, diciamo che non capisce che chi fa questi roboanti discorsi è un diavolo. Divenne diavolo a causa del suo peccato di ribellione a Dio. Spogliatosi volontariamente della grandezza e della luce di cui Dio lo aveva arricchito, divenne turpe, orribile, spaventoso, nudo, come si sentì Adamo dopo la caduta. Gli rimase solo come veste di obbrobrio l'orgoglio che lo aveva mosso alla ribellione. Per conseguenza logica, la sua dignità divenne malignità. Il suo esuberante intelletto divenne tenebre, la sua potenza angelica divenne potenza di rovina e di distruzione. Come una sostanza dolce e bella, salutare gustosa, corrompendosi diventa veleno, come una potente forza atomica per disgregarsi scoppia in disastrosa rovina, come un astro luminoso e roteante sulla sua orbita, deviandone, cade in tenebrosi frantumi, così Satana, ribellandosi stoltalmente a Dio, mutò natura, divenne la negazione di quello che era, negazione attiva, disastrosamente attiva, che diffonde non la luce ma le tenebre, non l'aiuto alle creature inferiori, aiuto che doveva essere proprio del ministero angelico, ma rovina. E divenne tentatore, il contraddittore, l'avversario del bene, diavolo, dalla parola diavallo. L'avversario è diventato avversario, e noi lo addirittura ma non posso dilungarmi, ma addirittura ci sono le sette sataniche, la chiesa di Satana, cioè pensate un po' dove è arrivato questo sfacciato angelo avversario del bene, c'è la chiesa di Satana. E i ragazzi, e tutti questi che si tatuaggi, mamma mia, quei tatuaggi che fanno spavento, avversò ed avversa tutto quello che è riflesso della divina potenza, della divina sapienza e del divino amore. Gli sconcerti che si notano nel corso degli astri, per i quali gli astronomi stentano a credere oggi al perfetto ordine dei cieli, vengono da lui e dalle turbe angeliche che lo seguirono. Dio non lo annienta come potrebbe, cioè Dio non annienta il demonio come potrebbe, perché l'annientamento sarebbe opposto all'infinita bontà che si diffuse creando, lo lascia vivere per misericordia e lo utilizza come incosciente strumento della sua infinita gloria e trae dal male il bene, dal disordine l'ordine, dallo scompiglio la pace. Pensate Dio cosa riesce a fargli fare. Dice, tu fai il male, lo tramutiamo in bene, no? Ma, ecco, per cui lui vuol fare il male, ma il Signore praticamente lo utilizza poi per fare del bene, ma non a favore suo, perché lui il male l'ha fatto e sta pagando, ma per misericordia verso di noi. Ecco, talvolta abbiamo di queste situazioni, pensate, Padre Pio pigliava un sacco di legnate dal demonio, allora questo era male, pigliare le legnate, vero? Bene, allora Padre Pio offriva tutte le legnate per salvare le anime, per cui gliele strappava al demonio, il quale picchiandolo pensava di fare il male, e invece Padre Pio, offrendosi al Signore, lo tramutava in bene e gli portava via le anime al demonio, che erano schiave sue, capite come fa? Gli sconcerti, vediamo un po', allora, il diavolo voleva sostituirsi a Dio, vuole sostituirsi a Dio, ha libertà di agire perché il Signore lascia ad ogni creatura la libertà e abusa della libertà che ancora conserva nella sua natura angelica, per nuocere, sconvolgere, rovinare. Miserabile atomo che diventa come l'atomo disgregato di uranio, forza di glorificazione di Dio che diventa potenza di distruzione e di rovina. Il diavolo vide l'uomo creato ad immagine di Dio, lo vide elevato a quell'ordine soprannaturale, mirabile, e lo tentò per farlo cadere, introducendo il peccato nel mondo, lo tentò per degradarlo, annientando in lui l'immagine di Dio. Malignamente volle che in lui, adesso mi fermo però, perché ce n'è da, volle Dio dunque che si rinnovasse quello che aveva causato la propria caduta, la pretesa di essere simile a Dio, e con questa stupida lusinga lo indusse a ribellarsi al comando di Dio, introdusse il peccato nel mondo e fu omicida dell'uomo. Anche Gesù qualificò il diavolo come padre della menzogna e come omicida fin da principio, ma fu confuso il maligno perché il Verbo di Dio, il solo veramente simile a Dio, per natura discese dal cielo e si fece uomo. Vinse il peccato e nella sua assunta umanità rese l'uomo veramente simile a Dio. Dalla rovina venne così la manifestazione più grande di Dio e la sua glorificazione. Ecco, ma però mi fermo, perché vedo che anche l'orologio, lui non si ferma, l'orologio va avanti, per cui devo guardare. Ma è importante...
Pensavo, maledetto, però il Signore ha utilizzato anche questo proprio per il bene nostro, davvero, per la sua misericordia, ma che maledizione.
E così, allora, ma abbiamo anche il Salmo, ma il Salmo però, diciamo, mi vorrei fermare soltanto sul ritornello, perché il ritornello, cioè senza leggere il tutto, dice... Com'è il ritornello, Anna?
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Allora, se tutti i popoli della terra ti adoreranno, bisogna che lo conoscano il Dio da adorare, no? Per cui andate, predicate, vero, andate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per cui noi abbiamo un mandato che è quello missionario, quello di far conoscere a tutti Dio perché tutti adorino il Signore. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra, e quelli che non ti conoscono come fanno ad adorarti? Devono adorare il vero Dio, mica gli idoli, per cui ti adoreranno, oh Dio, tutti i popoli della terra. Questa è la volontà di Dio. E ognuno di noi deve pregare per la conversione dei peccatori, deve farsi missionario. E invece siamo diventati scandalosi, scandalosi, siamo diventati servi del diavolo. Per cui uno dirà, ma cosa io, cosa c'ho da imparare da quelli là? Non vedi come si comportano? E per questo siate santi. Ecco, la santità. Perché parla più l'esempio che i discorsi roboanti, ecco. E allora, però, ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra, tu vai avanti e leggi, torna indietro e dire, ascolta, se il Signore ha detto che ti adoreranno, questo è il progetto di Dio, questa è la volontà di Dio, ma bisogna conoscerlo, quel Dio da adorare. Come fai ad adorare uno che non conosci? Per cui hai la responsabilità di non averlo fatto conoscere. E quando non insegni la verità, non insegni Dio, per cui già sei vittima del demonio, perché fai conoscere un Dio che non è quello vero, perché tu stai insegnando eresie, stai insegnando cose che non sono. Ecco, allora a questo punto ci fermiamo, Anna, e chiediamo la pausa musicale.
Certo, ricordando.
E dai i numeri così.
Mettiamo. All'8, sì, il numero di Radio Buon Consiglio per chi volesse intervenire è 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, credo che siccome questo canto aveva degli spazi prolungati, non si capiva bene se era finita o se continuava il canto. Vabbè, allora Anna ha chiamato una signora che, ponendo questo, cioè questa domanda, diceva: come si fa, io ho detto benefattori, no? Quelli che perlomeno spaventano le donne che vanno poco vestite, che praticamente fanno del male perché non si vestono da cristiane ma spesso da sgualdrine, perché ci sono, cioè le prostitute di 50 anni fa erano più vestite delle ragazze e delle donne di oggi che vanno in giro per le strade. Allora il senso del benefattore era questo. Dico, se questi riescono a far cambiare le mode alle donne, diventano benefattori, per cui non sono benefattori perché violentano le donne, ma sono benefattori perché indurranno le donne a non violentare gli uomini. Ecco, questo era il senso di quanto ho detto prima. E credo, tu Anna sei donna, dimmi se le donne non sanno manco cosa devono mostrare per essere guardate, per essere desiderate, eccetera, eccetera, no? Per cui è strano che una donna mi faccia un discorso del genere, no?
È proprio la provocazione che è in loro.
Sì, perché
e non
scusa.
Non c'è età, perché parte la ragazzina, ma anche la mamma e via dicendo,
sì,
cioè veramente.
Per cui,
è una cosa vergognosa.
Se un uomo guarda una donna, desidera in cuor suo, commette adulterio, ma questa donna che va in giro mezza nuda lo fa per essere desiderata, per cui provoca un peccato e si sente senza peccato, per cui se ci fossero gli uomini che spaventano le donne e dicono vestitevi da cristiane, sarebbero dei benefattori.
Sicuro, certamente. Sì.
Bene, allora adesso tocca a te.
Eccomi. Allora, con il miracolo della moltiplicazione dei pani, Gesù rivela l'identità della sua persona e la bontà del suo cuore divino. Egli però ci insegna anche che se mettiamo Dio e il suo regno al primo posto, egli provvederà ad ogni nostra necessità spirituale e corporale. Malgrado Gesù non sia venuto a soddisfare i bisogni materiali dell'uomo, se ci si affida a lui, sforzandosi di compiere bene i propri doveri cristiani, non permetterà che gli manchi il necessario anche in questa vita terrena. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise in 2 i 2 pesci fra loro. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dai pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Allora proseguo con la lettura, Claudio, della Meditazione di Don Dolindo, capitolo 6, San Marco, e sono a pagina 695. Gli apostoli, ritornati dalla loro missione, riferirono a Gesù quello che avevano fatto e insegnato. Lo zelo per la salvezza delle anime li aveva vivificati ed il bene operato nel nome del Maestro aveva destato la loro fede. Non si lavora per le anime con vero spirito d'amore e di zelo senza sentirsene migliorati spiritualmente. Annunziare la parola di Dio con vera fede significa meditarla più profondamente e vederla germinare nel cuore altrui significa sperimentarne l'efficacia e sentirsi più vicini al Signore. Si sente dal contesto medesimo che gli apostoli, ritornando dalla missione, avevano più fiducia in Gesù Cristo e che Gesù li guardava con infinita tenerezza. È proprio quello che avviene ogni volta che l'anima zela la gloria di Dio e la salvezza del prossimo. Il Redentore, sollecito come una mamma per i suoi cari, cercò subito di alleviare la loro stanchezza e li invitò a riposarsi in un luogo solitario, attraversando il lago. Egli volle con questo benedire e consacrare il riposo che deve prendersi chi lavora per Dio e volle anche dimostrare che dopo essere stati nell'attività bisogna cercare il riposo della solitudine e della preghiera per rifarsi nello spirito. Certo, il Redentore non volle che riposassero solo per mangiare, ma anche e molto più per nutrire l'anima. È chiaro dal contesto che gli apostoli non vennero soli e che una gran folla di gente li seguì per andare a vedere Gesù Cristo da loro annunziato. Questa gente notò la direzione che prendeva la barca e accorse a piedi al luogo dove supponeva che gli apostoli dovessero approdare e li prevenne, giungendovi prima. Dovettero avanzare a passo accelerato e nell'ansia di trovarsi in tempo al luogo del convegno avanzarono alla rinfusa con un certo disordine. Non era un pellegrinaggio, era una corsa fatta tra il vociare di tanta moltitudine e il naturale brio che nasce in simili contingenze. Gesù Cristo, nello sbarcare, vide quella grande folla e ne ebbe compassione proprio perché ammassata alla rinfusa come un gregge senza pastore. Considerò gemendo l'abbandono nel quale erano tenute tante anime da quelli che avrebbero dovuto curarle e cominciò ad ammaestrarle. L'istruzione divinamente bella le attraeva, facendo loro dimenticare anche di mangiare. Così passarono le ore e cominciò a farsi tardi. I discepoli se ne mostrarono preoccupati e poiché il luogo era deserto, supplicarono Gesù di licenziare tutta quella gente affinché avesse potuto comprarsi qualche cosa da mangiare ai villaggi circostanti. Ma Gesù disse loro che vi avessero provveduto essi stessi. Era impossibile pensare di poter alimentare tanta moltitudine in un luogo deserto. Gli apostoli forse disponevano di 200 denari ed anche se ne avessero comprato pane sarebbe stato impossibile contentare tutti, pur dandone a ciascuno un piccolo pezzetto. Fu per questo che qualcuno degli apostoli disse in tono ironico e sfiduciato: andremo a comprare 200 denari di pane e daremo loro da mangiare. Gesù Cristo, con maniera amabilissima, domandò loro quanti pane avessero. Ed essi, dopo essersene accertati, dissero che ne avevano 5 con 2 pesci. Era appena appena la piccola provvista per loro. Ma non avevano essi in mezzo a loro colui che fa crescere le piante e germinare i frutti? Il Redentore ordinò che avessero fatto sedere quella gente sull'erba a gruppi ordinati ed in poco tempo si divisero in raggruppamenti di 100 e di 50 persone. Poi, presi i pani ed i pesci, li benedisse, li spezzò e passò le porzioni agli apostoli perché le avessero distribuite al popolo fino a saziarlo. Gesù Cristo operò con tanta semplicità che gli apostoli non si accorsero neppure del miracolo operato. Il loro cuore era accecato, dice il Sacro Testo, ossia essi erano come in uno stato di distrazione e di amnesia, non riflettevano su ciò che avveniva e sembrava loro la cosa più naturale del mondo. Gesù Cristo lasciò alla Chiesa con quel miracolo un prezioso insegnamento, affermando che egli è la speranza e la vita sua, spiritualmente e corporalmente. La sua provvidenza l'assiste e la sua grazia moltiplica le attività dell'apostolato, anche quando sono insufficienti per il numero delle persone che le reclamano. Un piccolo numero di sacerdoti, viventi nelle mani di Gesù, abbandonati al suo amore e pieni del suo spirito, sono come un alimento moltiplicato. Bastano a tutti e saziano il cuore di Dio. Non sono i mezzi umani che sostengono la Chiesa, ma è la vicinanza di Gesù e la sua azione meravigliosa nei cuori. Dove non può giungere l'iniziativa e l'attività dell'uomo, giunge il soffio del Signore. Ed un solo sacerdote veramente santo diventa come un centro che irradia lontano, lontano la luce, il calore e la vita. Questo prezioso insegnamento di Gesù era opportunissimo dopo la missione degli apostoli che li aveva messi a contatto con le moltitudini ed aveva fatto loro constatare l'impossibilità di curare tutti. Essi erano pochi e le turbe erano immense. Eppure l'attività santa di pochi poteva anche bastare a tutti, purché fosse stata benedetta e moltiplicata da Gesù. Gli apostoli non capirono la bella lezione e non capirono neppure il miracolo dei pani, ma essa rimane per la Chiesa come un ammonimento ed una speranza. Il Redentore moltiplicò i pani ed i pesci e saziò la moltitudine. Il pane era simbolo dell'Eucaristia ed il pesce era simbolo di Lui stesso. Egli così annunziò che un giorno avrebbe moltiplicato il pane della vita e si sarebbe donato Lui stesso come cibo delle anime. L'altare è un vero banchetto dove si avvicendano le turbe ordinate dei fedeli e dove ogni giorno si moltiplica l'alimento celeste per tutti quelli che vogliono riceverlo. Come Gesù non dispensò direttamente i pani ed i pesci, ma li fece passare per le mani degli apostoli, così non dispensa direttamente il pane di vita, ma si serve dei suoi sacerdoti. È dunque un assurdo pretendere di attingere direttamente dal Salvatore senza la mediazione degli sacerdoti. Gli apostoli avevano 5 pani e 2 pesci che Gesù li moltiplicò perché la turba l'aveva seguito avida di ascoltarne la parola di verità. Si può dire che la moltiplicazione del pane eucaristico sia in ragione diretta del desiderio delle anime. Più esse bramano le cose celesti e più facilmente si accostano alla sacra mensa. Più cercano Gesù e più Gesù si dona loro con divina generosità. Quando gli altari sono deserti, è segno che sono deserte le menti e squallidi i cuori degli uomini. Poiché il cibo eucaristico è cibo che viene desiderato, da chi conosce ed apprezza il Redentore e corre a Lui come all'unica meta della propria vita. Non basta. Non basta quindi invitare le anime alla mensa divina. Bisogna prima istruirle nelle eterne verità, affinché conoscendole siano avide della loro unione con Gesù Cristo. La turba corse al Redentore per avere l'alimento dell'anima ed ebbe anche quello del corpo, senza averlo neppure domandato. Oh, se invece di preoccuparsi unicamente del cibo e della bevanda le anime andassero al Signore, se invece di affannarsi per il pane, per il vestito, per il benessere materiale, anelassero a quello spirituale, come si moltiplicherebbero i prodotti dei campi e come si accrescerebbero le risorse materiali della vita. La parola di Dio non può fallire. Chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia ha in sovrappiù le cose temporali, e chi vive solo per le cose temporali languisce nell'indigenza spirituale e nella stessa indigenza della vita corporale. Potrei fermarmi, sì.
Sì. Pensavo ancora a quella signora che ha chiamato, no? Ecco, Padre Pio ha detto così: le carni nude bruceranno. No? Non si è spaventata nessuna, perché vanno in giro sempre mezze nude. Allora, più, diciamo, uno sciagurato che vuole violentarti è uno sciagurato, no? Ma tu che violenti lo sciagurato invece sei indenne da colpa e ti giustifichi perché è la moda, lo fanno tutte, no? Praticamente le carni nude bruceranno. Allora, se non vi spaventano quelli che vi vogliono far del male, vi spaventasse Padre Pio, vero che era, è un santo che conosce le cose come stanno, e se ti dice che le carni nude bruceranno, ecco, la Madonna Fatima è venuta a dire: verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, ma a noi non ce ne importa niente di offendere Dio, perché la vanità supera Dio, cioè io sono più adorabile che Dio. Ecco, ma siccome sto pensiero sono in pochi a farlo, non ci arrivano proprio, no? La vanità ti annebbia anche l'intelletto. E mi fermo.
Ma solo i fatti che si leggono in questi giorni, cioè, non fanno riflettere queste benedette signore, diciamole, chiamiamole signore. Scusami, è tanto logica la cosa, perché dico,
ma sì,
talmente lampante, dico, vestitevi benedette, ma vestitevi, che non farete fare pensieri impuri.
Che è inverno, ma sai, io vedo che qua è inverno, ma cari miei, non c'è niente da fare, eh? Inverno o non inverno, la vanità supera anche il freddo. Qualche anno fa c'erano le pance nude, e mi dicevano che ste ragazze avevano la diarrea fulminante, ma non recidevano dal fatto di avere le pance nude, non gliene importava niente. Cosa ci vuoi fare? Se c'è poco sale, bisogna andare a Santa Margherita di Savoia, che lì ce n'è di sale. Bene, Anna, tu hai da leggere, però...
Adesso io proporrei anche il fioretto.
Sì, appunto, il fioretto.
Sì, il fioretto.
I fioretti, a Radio Buon Consiglio, fiorisce tutto l'anno.
Certo,
capite?
Non c'è stagione, sì.
No, sempre ci sono i fioretti, sempre, tutto l'anno.
Belli, sempre più belli. Perfetto, la devozione al Santissimo Sacramento, l'attaccamento di San Massimiliano Maria Kolbe all'altare e la sua sconfinata devozione all'Eucaristia saranno sempre di grande esempio per tutte le anime che vogliono amare appassionatamente Gesù Eucaristico. Egli celebrava la Santa Messa con tale devozione che a volte chi non lo conosceva, dopo aver assistito alla sua messa, andava ad informarsi chi fosse quel sacerdote che dall'altare spirava tanto fervore e come ci teneva a celebrare il divin sacrificio. Stanco, spossato, ammalato, sofferente, non voleva mai mancare di compiere questo supremo atto di amore. Pur di non restare senza la celebrazione della Santa Messa, qualche volta arrivò a celebrare sostenuto da due confratelli, perché non poteva reggersi né voltarsi da solo sull'altare. Fin da giovane chierico era così facile trovarlo ai piedi dell'altare. Egli faceva in media 10 visite eucaristiche al giorno, approfittando anche della notte. L'adorazione eucaristica perpetua fu una delle principali occupazioni che San Massimiliano aveva per le sue città dell'Immacolata. Quanto non tribolò in Giappone per poter avere subito la cappella del Santissimo nella loro casa, che il vescovo considerava troppo malandata. E a quel visitatore che ammirava sbalordito le imponenti opere di Niepokalanov, quando arrivò nella grande cappella, San Massimiliano, additandogli il Santissimo Sacramento, disse: «Tutta la vita di Niepokalanov dipende da qui». Che cosa dire del suo bisogno di nutrirsi dell'Eucaristia spiritualmente? Basti dire che aveva fatto suo il proposito di San Francesco di Sales, fare una comunione spirituale ogni quarto d'ora. Questo continuo nutrimento, nutrire il suo cuore di Gesù Eucaristia, non fa forse pensare al cuore della Madonna, sempre unito, inseparabile da Gesù, sua vita, suo amore, suo tutto adorato? Proposito, per essere più uniti a Gesù Eucaristico, fare lungo il giorno numerose comunioni spirituali.
Ecco,
proposito santo. Bene.
Allora, siamo giunti anche oggi al termine della nostra puntata. Domani avrò il sabato con Maria, che è sempre molto interessante, le litanie, vero, lauretane. Bisogna conoscerle, come tutte le cose, se non le conosci non le puoi apprezzare. Ecco, e domani avremo proprio Refugium Peccatorum, e sarà molto interessante. Bene, santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.